in questo terzo intervento e tentativo di traduzione facciamo una cosa mista fra la simultanea e il recupero di informazioni. Questa è un'intervista a James Corbett, cioè Curbett, è l'autore di un film pluricensurato sui Rothschild e ha fatto in realtà tre film e attualmente secondo il Rainer Füllmich, questo avvocato tedesco che si occupa dei ricorsi e ha inchiodato alcune grandi compagnie multinazionali mondiali sul diritto tedesco, è il migliore giornalista, dice Füllmich, di inchiesta. Ha fatto un video molto importante, How Big Oil Conquered the World, il suo film principale, come il petrolio, i grandi del petrolio hanno conquistato il mondo. È cancellato da YouTube e anche, ce n'è anche un secondo, Why Big Oil Conquered the World, e quindi perché. E il terzo è ancora intitolato in tedesco, è Macht der Hochfinanz, è il potere dell'alta finanza. Sarebbero, secondo Füllmich, visibili ancora in curbettreport.com, curbett con due T, report.com, ovviamente in inglese, forse c'è anche qualcosa di tedesco. L'intervista a James Corbett è interessante perché in fondo dice cose che gli addetti ai lavori più o meno conoscono, ma magari di cui molti hanno sentore, ma non hanno magari tutta la infrastruttura letteraria, eccetera. Si parte dalla domanda appunto che cosa sta succedendo e a proposito appunto della grande narrazione e Corbett che credo risponda dal Giappone in questo momento dice che sì, effettivamente è un problema di visione a infrarossi, se vogliamo, delle vere infrastrutture che reggono il mondo. La domanda è appunto quella, cioè come hanno fatto, come si è potuti arrivare a una narrazione costante, parallela, completamente e assolutamente contemporanea in tutti gli stati, standardizzata. E quali sono le radici di questa azione? Le radici di questa azione, secondo Corbett, sono le classiche radici dei Rothschild, dei vari Gates, che sembrano così staccati, ma appartengono alla famiglia, no? Indirettamente, e ai Rockefeller. C'è una impressionante serie di legami, ovviamente, che erano cominciati alla fine dell'Ottocento, ovviamente, con il petrolio, e che poi verso gli anni Venti hanno visto un viraggio verso il mercato delle grandi aziende farmaceutiche. Si tratta proprio di una genia di persone che credono di essere effettivamente geneticamente meglio degli altri, alla Aldous Huxley. E che hanno quindi creato con le loro istituzioni che lui definisce criptoeugenetiche, cioè in parte, e qui si vede la famiglia per esempio di Gates, il cui padre aveva già queste radici, e in parte quindi manifeste, in parte invece cripto, in parte nascoste, nascoste nel linguaggio, nascoste nei simboli, nascoste nelle operazioni. E la causa di questo è sì, senz'altro monetaria, ma e quindi finanziaria e di potere, ma dietro c'è molto, molto greed, molta avidità, molto desiderio di potere e la catena di obbedienza al comando è una catena di legami di appartenenza a questa tecnostruttura che crea sicurezza e che crea possibilità, grandi possibilità di carriera. Appartenenza a che cosa? A questo nuovo mondo, un mondo super tecnologico, un mondo che difficilmente interpretabile dalle persone che vivono nella più assoluta quotidianità. E un mondo che ci vende, tra l'altro, dice Corbett, l'idea, l'impressione di una tecnologia che in realtà probabilmente non c'è, o meglio, che non è sviluppata fino a quel punto. C'è un divario, un gap fra la cinematografia fantascientifica, che è una narrazione dell'idea del futuro che queste elite hanno, e ci sarebbe da aprire tutto il discorso hollywoodiano, e le vere possibilità di modelli tecnologici che vengono narrati, come per esempio l'upload coscienziale su supporti digitali, che sono sicuramente nella fantasia degli elitari, ma che non sono ancora che dati in pasto alla mente del pubblico. Cioè, praticamente ci troveremo in una fase di pre-preparazione nella quale il pubblico viene abituato ad aspettarsi cose che non ci sono ancora, ma che potrebbero esserci. Ci lavorano in tanti e non si sa esattamente quanti sono, ma ci si lavora su progetti di questo effettivo tentativo di un upgrade dell'uomo tecnologico del futuro. E naturalmente è roba che per noi è probabile, ma che per loro è del tutto possibile, insomma. Ma lo sfondo della tecnologia non va visto come un fine, ma come un mezzo, perché a loro interessa solamente la capacità di potere e soprattutto di sorveglianza e di punizione. E Fulmish interviene e dice: beh sì, noi abbiamo lavorato tanto appunto sulla punizione, sulla narrazione della pandemia, ci siamo fatti tante domande sui virus, sui vaccini, abbiamo messo in crisi già da un anno il test PCR, l'RT-PCR, e abbiamo capito che, dato di fatto, una grossolana percentuale dell'80% della gente non comprende, nonostante una smaccata evidenza, il mondo reale, non ne comprende i legami, non ne comprende il profilo storico. Parliamo anche con gli psicologi, dice Fulmish, ma sembra che non ci siano ancora spiegazioni totali, insomma. Quello che sappiamo però è che ci sono delle troppe Nebenwirkungen, troppi effetti collaterali nei vaccini, e che quindi la narrazione cruda, nuda e pura sembra non funzionare più, perché stanno arrivando veramente informazioni globali sul fallimento dei profili vaccinali, almeno però nei circoli delle persone che stanno ad analizzare la cosa con un minimo di interesse propriamente scientifico. Sì, dice Corbett, ci troviamo difatti in un esperimento di enorme grandezza e che dà naturalmente enormi profitti, ma i profitti non sono il target numero uno. E le vaccinazioni sono il mezzo per le tecnologie future di cui abbiamo detto. Si pensa a nanotransistor, si pensa a computer superfluidi, cioè biodigitalmente integrati, no? E quindi integrati nelle cellule, quindi profili biologici che riescono a integrarsi con il mondo digitale, cellule che ospitano praticamente entità biodigitali che hanno le dimensioni di un virus. È un mondo per noi ancora teorico, lo è in parte ancora per i creatori di queste tecnologie, ma si sta andando molto avanti. Si sapeva già, addirittura già negli anni 20, si era immaginata una possibilità di potere attraverso le vaccinazioni. Ci sono dei riferimenti letterari a questo, letterari nel senso di informazione che circolava fra gli addetti. E effettivamente la trasformazione biodigitale potrebbe occorrere, sta per occorrere, ma a nostra insaputa. E questo quindi, la domanda è, potrebbe portare alla somministrazione di contenuti vaccinali che però potrebbero essere, come dire, tailor-made, ritagliati sulla persona singola? E poi tutto questo ovviamente a livello di dominio ovviamente farebbe implodere il sistema sociale stesso, insomma. E Corbett risponde sì, assolutamente, è un'opzione possibile, anzi è quella su cui stanno lavorando. E avviene con l'ideologia delle malattie da debellare, con l'ideologia della sicurezza, ma è un autentico vaso di Pandora, nel senso che, nel doppio senso che ha delle caratteristiche di conseguenze non aspettate, nello stesso tempo è un enorme giacimento di potere e di denaro, anche perché adesso appunto dalla parte dei risultati non desiderati ci sono gli aumenti delle reazioni avverse che noi ci aspettiamo, come abbiamo detto, come si sa, entro pochi mesi fra i vaccinati. E certamente la stampa non sta recependo questa cosa, oppure sta cercando di tenerla, di manipolarla. Vedremo addirittura se sarà addirittura possibile parlarne poi di questo, perché quando arriverà il tempo della manipolazione sui risultati che dovrebbero essere imputati alle vaccinazioni, la narrazione potrebbe cambiare e quindi andare a cercare coloro che non sono vaccinati. E quindi stiamo lavorando, dice Corbett, anche all'idea di un sistema alternativo di comunicazione. E di comunicazione fra di noi, fra le persone che non vogliono partecipare a questa tragedia, ma tra l'altro, oltre alla preparazione di contesti locali, che più che opporsi all'internazionalismo globalista, vorrebbero crearsi delle nicchie comuni, delle reti alternative, appunto, noi speriamo anche negli errori dell'elite. Come abbiamo detto, un grosso errore dell'elite è stato l'inaspettato numero di reazioni avverse, che sta veramente arrivando a punte che la stampa di regime stessa fa fatica a nascondere. Per esempio, il mainstream già lo sa, già è noto che in America ci sono 30 morti al giorno post-vaccinati. Certo, puoi anche dire che non c'è alcuna correlazione, ma il fatto è che in questo momento i vaccini portano alla più grande, scomparsa di persone per ragioni non correlate, e quindi già questa è una correlazione sulla non correlazione. E questo non sta succedendo solo in America, sta succedendo un po' in tutti i paesi, quelli almeno che hanno applicato profondamente le campagne vaccinali. È chiaro che è andato storto qualcosa, qualcosa non si è tenuto come volevano. E quindi c'è un bug nella loro narrazione, soprattutto che si sta ripercuotendo man mano che si diffonde fra le persone che almeno hanno un minimo di volontà, che stanno crescendo, di capire, sta crescendo, si diffonde anche l'idea che questa credenza nella scienza, che per noi sappiamo essere dogmatica e assolutamente idolatra, sta lentamente cedendo, cioè si comincia a non credere nella narrazione scientista anche. Per esempio in Giappone le vaccinazioni, il Giappone è un caso molto a parte, dove l'organizzazione e la cultura hanno creato una macchina preventiva che ha praticamente diminuito di 50 volte nel rapporto con l'Italia circa il rapporto fra i morti dei due paesi. Ecco, il Giappone va molto lento, non si sono vaccinati, presumibilmente diciamo, possiamo credere in circa quasi il 50% dei medici giapponesi e degli operatori sanitari giapponesi. Si comincia con gli anziani, certo, ma se uno chiede ma perché non ti vaccini? E beh, la risposta generalmente può essere una cosa tipo: ma sono contento che lo faccia tu, cioè non si stanno fidando, insomma, in poche parole. E Corbett insiste anche su un concetto interessante: in Europa specialmente, o e comunque nei paesi ad alta vaccinazione, percentuale di vaccinazione già effettuata, abbiamo un fenomeno psicologico. Il fenomeno psicologico è interessante, è quello di una specie di rito inconsapevole di iniziazione, per il quale la gente si compra in qualche modo il diritto alla libertà con il rito della vaccinazione, no? Ci sarebbe da fare uno studio su questo, su come questo rito di iniziazione dal punto di vista psicologico venga cognitivamente integrato nella nostra mente, come venga interiorizzato, come venga anche inculcato, no? E viene visto quindi come un ingresso nella nuova società, l'appartenenza al nuovo mondo e l'appartenenza alla schiera delle persone normali, che vivono la nuova normalità, che diventano nuovi membri di questa società, ma è un ingresso, diciamo, che è una no way back entrance, cioè è un ingresso senza uscita, non si torna indietro da questo. Fulmish dice sì, effettivamente l'80% del popolo crede appunto a tutta la narrazione standardizzata, forse meno del 20% è diventato nel frattempo più sospettoso e comincia a farsi sempre più domande. Non sappiamo però quanto si possa aumentare questa cifra. Pensiamo comunque che sia inutile convincerlo, questo 80%. Dobbiamo in qualche modo forse convertirci al regionale, al locale, cioè pensare solo più a quel 20% e quindi effettivamente fondare un sistema parallelo che sia attraente, attrattivo ed emotivamente interessante per quel 20%. Lei cosa ne pensa? E Corby dice: non avrei potuto dire di meglio. Sì, probabilmente siamo attorno al 20%. Sì, in un mondo assolutamente controllato, dove ormai tutto è a livello sovranazionale e addirittura dove la stessa critica sociale è probabilmente anche guidata da profili fake e da narrazioni psi, no? Da narrazioni psicologiche, certo, in quel mondo, quello è il mondo dove la maggioranza non vede oltre e quindi non è possibile aprire gli occhi a questa gente e dobbiamo cercare di creare una Randgemeinschaft, cioè una società di confine, una società di gente che non ci sta, che viva però insieme in un progetto che deve essere assolutamente possibile, reso possibile. Si tratterebbe di comunità alternative, di comunicazione libera, nel cui contesto però non ci si limiterebbe a sopravvivere, ma ci si impegnerebbe ad evolversi, cioè a una evoluzione. Sono comunità allo studio, vi sono diverse realtà che le stanno pensando anche da tempo. I tempi si sono accelerati e adesso dalla teoria si sta pensando di passare ai fatti. In quel caso avremmo qualcosa da creare, da formare e sarebbe non qualcosa che si contrappone, ma qualcosa che vive per conto suo, insomma. E dovrebbero e potrebbero essere comunità piccole, invisibili in fondo, ma sparse dappertutto. Quindi probabilmente anche comunità non locali, nel senso di un localismo ristretto, ma non circoscritto a un'area vera e propria. E si può lavorare a diversi livelli e a diversi livelli stiamo tentando di concepirla e costruirla. Fulmish ribatte: sì, noi siamo molto sensibili a questa cosa perché in realtà abbiamo vissuto due dittature, il nazismo e la dittatura autocratica della Deutsche Demokratische Republik, della DDR, quindi conosciamo e ricordiamo ovviamente le condizioni e quindi abbiamo una memoria genetica quasi di questo, non per niente, nonostante la maggioranza di persone in Germania segua le direttive, c'è una grandissima minoranza che invece strenuamente combatte. E sì, dice Kerbit, è necessario appunto, ribadisco, fare in modo che si abbattano in qualche modo i governi sovranazionali o perlomeno che si ignorino e che la si faccia finita una volta per tutte con le grandi strutture e con il globalismo intercontinentale di questi interessi. Non è cosa facile, per arrivare invece a queste realtà. Più integrate e più comunitarie. E la domanda sull'America che si potrebbe fare, dice Fulmish, ma l'America è veramente fuori controllo? Ma io non vivo in America, ma da quello che vediamo tutti, beh, abbiamo visto il crollo totale della narrazione del dottor Fauci, che era il virologo di punta della Casa Bianca e lo è stato e lo è ancora ufficialmente. E lo è da 40 anni quasi, ha attraversato varie presidenze degli Stati Uniti e beh, ora viene criticato, è stato addirittura ridicolizzato e smontato e si vede che effettivamente è una persona che sta perdendo rapidamente la sua autorevolezza. La stessa cosa sta accadendo al sacro Bill Gates, il dio del mondo, il dio della filantropia, del denaro che si può dimostrare fa cose buone e che invece a causa dei suoi rapporti con Epstein, a causa della sua di partita da Microsoft perché gli è stato definitivamente espulso proprio per questo e poi dei problemi con la moglie, eccetera. Insomma, dopo questa separazione che non è secondaria ai guai successivi, si può dire bellamente che sia stato detronizzato. Il problema è che bisogna capire, e qui abbiamo titolo per dirlo, come è arrivato fin lì senza alcuna preparazione medica. E questo è comune a moltissimi, no? È comune a ragazzini come il presidente della Repubblica Francese, come il giovane cancelliere tedesco. E sono personalità che noi dobbiamo interpretare come provenienti da uno storico che è completamente estraneo alle decisioni politiche popolari che vengono solo ad essere il frutto di manipolazioni. E quindi diciamo che attualmente la diffidenza che molti cominciano ad avere verso Gates, Fauci e complici, che probabilmente diventeranno possibili capri espiatori, sta aumentando anche su fasce di pubblico che prima non l'avrebbero percepito. Stiamo lavorando anche con percorsi di accuse internazionali, dentro ci sarebbe Windsor, il Vaticano, ma insomma c'è tutta una rete che va in qualche modo considerata. E il ruolo della Cina, dice Fulmish, cosa ne pensa? La Cina è il modello tecnocratico perfetto, è il modello che è stato a bella posta finanziato e creato dagli Stati Uniti e comunque dalle elite trasversali che hanno retto questi enormi investimenti verso la Cina nei decenni precedenti. È un modello che funziona perfettamente. Un modello biotecnologico, tecnocratico, di modello di stato della sorveglianza. La Cina, Covid o non Covid, è il modello di riferimento, appunto. E io scrivo da molti anni su questo. I Rockefeller avevano già cominciato una politica di addestramento, diciamo, spostando produzioni in Cina e rendendo funzionali a quel paese determinati equilibri. È uno stato fascista, tecnocratico, di geolocalizzazione immediata sul modello della punizione immediata, come abbiamo visto con il social rating, eccetera. E curiosamente il resto del mondo ne rimane in parte atterrito e in parte affascinato. E i media, insomma, pur trovandolo terribile, paradossalmente lo legittimano in qualche modo. Ecco, ma quali sarebbero le origini di questa PSYOP, che forse ha anche una versione sua militare? Cioè, chi scrive lo script di queste cose? Ma dice Kermit, sicuramente siamo in area anglosassone, sono le sorgenti che hanno i media in mano, perché i vari livelli di coordinamento riescono a creare delle catene gerarchiche attraverso le istituzioni internazionali, attraverso quelle private e pubbliche contemporaneamente, poi giù fino alle politiche locali. Quindi basta in teoria schiacciare, per noi in teoria, per loro in pratica, schiacciare un bottone. E c'è uno snowball effect, cioè c'è un effetto a valanga per cui viene percorsa tutta la gerarchia degli ordini, e questo in modo molto veloce. Quindi ormai siamo arrivati a causa della struttura gerarchica e anche a scatole cinesi, quindi rettificazione e nello stesso tempo gerarchica, siamo arrivati a una capacità di effettuare il comando proprio come degli organi effettori del comando, che arriva capillarmente in pochi giorni, a seconda, oppure in pochi minuti, a seconda del tipo di ordini. E quindi esiste, possiamo dire, una specie di agenzia di public relation globale, che è quella che poi ci dice stay home, social distancing, cioè queste cose qua. Vengono fatti gli studi, si scelgono le strategie, il linguaggio, le modalità, quali tipi di messaggi sono i più funzionali, vengono fatte simulazioni, vengono provate localmente, poi espanse a livello mondiale in caso di funzionamento. E naturalmente ci sono le parole chiave, ci sono le parole importanti, ci sono i concetti che poi il popolo deve assorbire, divulgare, deve mantenere vivo attraverso il linguaggio. E io ho lavorato più di 15 anni su queste teorie del complotto e certo, ripetiamo, ci sono molte interpretazioni e non si sa mai qual è quella più esatta, ma l'ordine di idee è questo, e sicuramente una cosa è certa, concludiamo in questo modo, cioè non si tratta tanto di contrastare, secondo noi, ma si tratta di costruire una realtà nuova, indipendente, e si tratta cioè di costruire una nuova società empatica, e bisogna pubblicare, rendere noto, mostrare questa nuova parte spirituale, e dice l'avvocato Filmisch, io come avvocato mai mi sarei immaginato di arrivare a questi livelli interdisciplinari di lavoro e di comprendere realtà di questo tipo. Quando ho iniziato a fare l'avvocato non pensavo questo. Kermit conclude dicendo sì, occorre uscire dal materialismo e dalla convinzione che siamo atomi e molecole e basta, e acquisire una spiritualità che ci deve poter vedere, come qualcosa di più che atomi e molecole. Quindi si tratta di fare, come dire, un'anti-agenda. Loro hanno la loro agenda e noi faremo la nostra. E ripetiamo a fine intervista che questi presunti video, che sarebbero molto importanti, How Big Oil Conquered the World, il film di Corbett, James Corbett, che è stato cancellato da YouTube, e l'altro, Why Big Oil Conquered the World, sarebbero informazioni da controllare, visibili in qualche modo su www.corbettreport.com. In inglese, Corbett con due T. E con questo, diciamo, il riassunto dell'intervista è terminato.